Testo tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 45. Il battesimo di Gesù. Vedo una pianura spopolata di paesi e di vegetazione. Non ci sono campi coltivati e ben poche e rare sono le piante riunite qua e là a ciuffi, come vegetali famiglie, dove il suolo è nella profondità meno arso che non sia in genere. Faccia conto che questo terreno arsiccio e incolto sia alla mia destra, avendo io il nord alle spalle, e si prolunghi verso quello che è sud rispetto a me. A sinistra, invece, vedo un fiume di sponde molto basse che scorre lentamente e soppure da nord a sud. Dal moto lentissimo dell'acqua comprendo che non vi devono essere dislivelli nel suo letto e che questo fiume scorre in una pianura talmente piatta da costituire una depressione. Vi è un moto appena sufficiente a ciò l'acqua non stagni in palude. L'acqua è poco fonda, tanto che si vede il fondale. Giudico non più di un metro, al massimo un metro e mezzo. Largo com'è l'Arno verso San Miniato Empoli, direi un 20 metri, ma io non ho occhio esatto nel calcolare. Pure è di un azzurro lievemente verde verso le sponde, dove per l'umidore del suolo è una fascia di verde folta e rallegrante l'occhio, che rimane stanco dallo squallore petroso e arenoso di quanto gli si stende avanti. Quella voce intima che le ho spiegato di udire e che mi indica ciò che devo notare e sapere, mi avverte che io vedo la valle del Giordano. La chiamo valle perché si dice così per indicare il posto dove scorre un fiume, ma qui è improprio il chiamarla così perché una valle presuppone dei monti ed io qui di monti non ne vedo vicini. Ma insomma sono presso il Giordano e lo spazio desolato che osservo alla mia destra è il deserto di Giuda. Se dire deserto per dire luogo dove non sono case e lavori dell'uomo è giusto. Non lo è secondo il concetto che noi abbiamo del deserto. Qui non le arene ondulate del deserto come lo concepiamo noi, ma solo terra nuda, parsa di pietre e detriti, come sono i terreni alluvionali dopo una piena. In lontananza delle colline. Pure presso il Giordano vi è una grande pace, un che di speciale, di superiore al comune, come è quello che si nota sulle sponde del Trasimeno. È un luogo che pare ricordarsi di voli d'angeli e di voci celesti. Non so dire bene ciò che provo, ma mi sento in un posto che parla allo spirito. Mentre osservo queste cose, vedo che la scena si popola di gente lungo la riva destra, rispetto a me, del Giordano. Vi sono molti uomini vestiti in maniere diverse. Alcuni paiono popolani, altri dei ricchi. Non mancano alcuni che paiono farisei per la veste ornata di frange e galloni. In mezzo ad essi in piedi su un masso, un uomo che, per quanto è la prima volta che lo vedo, riconosco subito per il Battista. Parla alla folla e le assicuro che non è una predica dolce. Gesù ha chiamato Giacomo e Giovanni i figli del tuono, ma allora come chiamare questo veemente oratore? Giovanni Battista merita il nome di fulmine, valanga, terremoto, tanto è impetuoso e severo nel suo parlare e nel suo gestire. Parla annunciando il Messia ed esortando a preparare i cuori alla sua venuta, estirpando da essi gli ingombri e raddrizzando i pensieri. Ma è un parlare vorticoso e rude. Il precursore non ha la mano leggera di Gesù sulle piaghe dei cuori. È un medico che denuda e fruga e taglia senza pietà. Mentre lo ascolto, e non ripeto le parole perché sono quelle riportate dagli evangelisti, ma amplificate in irruenza, vedo avanzarsi lungo una stradicciuola che ai bordi della linea erbosa e ombrosa che costeggia il Giordano, il mio Gesù. Questa rustica via, più sentiero che via, sembra disegnato dalle carovane e dalle persone che per anni e secoli l'hanno percorso, per giungere ad un punto dove, essendo il fondale del fiume più alto, è facile il guado. Il sentiero continua dall'altro lato del fiume e si perde tra il verde dell'altra sponda. Gesù è solo. Cammina lentamente, venendo avanti alle spalle di Giovanni. Si avvicina senza rumore e ascolta intanto la voce tuonante del penitente del deserto, come se anche Gesù fosse uno dei tanti che venivano a Giovanni per farsi battezzare e per prepararsi ad essere mondi per la venuta del Messia. Nulla distingue Gesù dagli altri. Sembra un popolano nella veste, un signore nel tratto e nella bellezza, ma nessun segno divino lo distingue dalla folla. Però si direbbe che Giovanni senta una emanazione di spiritualità speciale. Si volge e individua subito la fonte di quell'emanazione. Scende con impeto dal masso che gli faceva da pulpito e va sveltamente verso Gesù, che si è fermato qualche metro lontano dal gruppo, appoggiandosi al fusto di un albero. Gesù e Giovanni si fissano un momento. Gesù, col suo sguardo azzurro, tanto dolce. Giovanni, col suo occhio severo, nerissimo, pieno di lampi. I due, visti vicino, sono l'antitesi l'uno dell'altro. Alti, tutte e due, è l'unica somiglianza, sono diversissimi per tutto il resto. Gesù, biondo e dai lunghi capelli ravviati, dal volto di un bianco avoriato, dagli occhi azzurri, dall'abito semplice ma maestoso. Giovanni irsuto, nero di capelli che ricadono lisci sulle spalle, lisci e disuguali in lunghezza, nero nella barba rada che gli copre quasi tutto il volto, non impedendo col suo velo di permettere di notare le guance scavate dal digiuno. Nero negli occhi febbrili, scuro nella pelle abbronzata dal sole e dalle intemperie e per la folta peluria che lo copre, seminudo nella sua veste di pelo di cammello, tenuta alla vita da una cinghia di pelle, e che gli copre il torso scendendo appena sotto i fianchi magri e lasciando scoperte le coste a destra, le coste sulle quali è, unico strato di tessuti, la pelle conciata dall'aria. Sembrano un selvaggio e un angelo visti vicini. Giovanni, dopo averlo scrutato col suo occhio penetrante, esclama: «Ecco l'agnello di Dio! Com'è che a me viene il mio Signore?» Gesù risponde placido: «Per compiere il rito di penitenza». «Mai, mio Signore, io sono che devo venire a te per essere santificato, e tu vieni a me». E Gesù, mettendogli una mano sul capo, perché Giovanni si era curvato davanti a Gesù, risponde: «Lascia che si faccia come voglio, perché si compia ogni giustizia e il tuo rito divenga inizio ad un più alto mistero e sia annunciato agli uomini che la vittima è nel mondo». Giovanni lo guarda con occhio che una lacrima fa dolce e lo precede verso la riva, dove Gesù si leva il manto e la tunica, rimanendo con una specie di corti calzoncini, per poi scendere nell'acqua dove è già Giovanni, che lo battezza versandogli sul capo l'acqua del fiume, presa con una specie di tazza, che il Battista tiene sospesa alla cintola e che mi pare una conchiglia o una mezza zucca essiccata e svuotata. Gesù è proprio l'agnello. Agnello nel candore della carne, nella modestia del tratto, nella mitezza dello sguardo. Mentre Gesù risale la riva e, dopo essersi vestito, si raccoglie in preghiera, Giovanni addita alle turbe, testimoniando di averlo conosciuto per il segno che lo Spirito di Dio gli aveva indicato, quale indicazione infallibile del Redentore. Ma io sono polarizzata nel guardare Gesù che prega, e non mi resta presente che questa figura di luce contro il verde della sponda. Dice Gesù: Giovanni non aveva bisogno del segno per se stesso. Il suo spirito, presantificato sin dal ventre di sua madre, era possessore di quella vista di intelligenza soprannaturale che sarebbe stata di tutti gli uomini senza la colpa di Adamo. Se l'uomo fosse rimasto in grazia, in innocenza, in fedeltà col suo creatore, avrebbe visto Dio attraverso le apparenze esterne. Nella Genesi è detto che il Signore Dio parlava familiarmente con l'uomo innocente e che l'uomo non tramortiva quella voce, non si ingannava nel discernerla. Così era la sorte dell'uomo: vedere e capire Dio proprio come un figlio fa col genitore. Poi è venuta la colpa e l'uomo non ha più osato guardare Dio, non ha più saputo vedere e comprendere Dio, e sempre meno lo sa. Ma Giovanni, il mio cugino Giovanni, era stato mondato dalla colpa quando la piena di grazia si era curvata amorosa ad abbracciare la già sterile ed allora feconda Elisabetta. Il fanciullino nel suo seno era balzato di giubilo, sentendo cadere la scaglia della colpa dalla sua anima, come crosta che cade da una piaga che guarisce. Lo Spirito Santo, che aveva fatto di Maria la madre del Salvatore, iniziò la sua opera di salvazione attraverso Maria, vivo ciborio della salvezza incarnata, su questo nascituro, destinato ad essere a me unito non tanto per il sangue quanto per la missione, che fece di noi come le labbra che formano la parola. Giovanni le labbra, io la parola. Egli il precursore nell'Evangelo e nella sorte di martirio, io colui che perfeziona della mia divina perfezione l'Evangelo iniziato da Giovanni ed il martirio per la difesa della legge di Dio. Giovanni non aveva bisogno di nessun segno. Ma all'ottusità degli altri il segno era necessario. Su cosa avrebbe fondato Giovanni la sua asserzione, se non su una prova innegabile che gli occhi dei tardi e le orecchie dei pesanti avessero percepita? Io pure non avevo bisogno di battesimo. Ma la sapienza del Signore aveva giudicato esser quello l'attimo e il modo dell'incontro. E traendo Giovanni dal suo speco nel deserto e me dalla mia casa, ci unì in quell'ora per aprire su me i cieli e farne scendere se stesso, colomba divina, su colui che avrebbe battezzato gli uomini con tal colomba e farne scendere l'annuncio ancor più potente di quello angelico, perché del Padre mio: ecco il mio figlio diletto col quale mi sono compiaciuto. Perché gli uomini non avessero scuse o dubbi nel seguirmi e nel non seguirmi. Le manifestazioni del Cristo sono state molte. La prima, dopo la nascita, fu quella dei Magi, la seconda nel Tempio, la terza sulle rive del Giordano. Poi vennero le infinite altre che ti farò conoscere, poiché i miei miracoli sono manifestazioni della mia natura divina, sino alle ultime, della risurrezione e ascensione al cielo. La mia patria fu piena delle mie manifestazioni. Come seme gettato ai quattro punti cardinali, esse avvennero in ogni strato e luogo della vita. Ai pastori, ai potenti, ai dotti, agli increduli, ai peccatori, ai sacerdoti, ai dominatori, ai bambini, ai soldati, agli ebrei, ai gentili. Anche ora esse si ripetono, ma come allora il mondo non le accoglie. Anzi, non accoglie le attuali e dimentica le passate. Ebbene, io non desisto, io mi ripeto per salvarvi, per portarvi alla fede in me. Sai, Maria, quello che fai? Quello che faccio, anzi, nel mostrarti il Vangelo, un tentativo più forte di portare gli uomini a me. Tu lo hai desiderato con preghiere ardenti. Non mi limito più alla parola, li stanca e li stacca. È una colpa, ma è così. Ricorro alla visione e del mio Vangelo e la spiego per renderla più chiara e attraente. A te do il conforto di vedere. A tutti do il modo di desiderare di conoscermi, e se ancora non servirà. E come crudeli bambini getteranno il dono senza capirne il valore. A te resterà il mio dono, e ad essi il mio sdegno. Potrò, una volta ancora, fare l'antico rimprovero. Abbiamo sonato e non avete ballato, abbiamo intonato lamenti e non avete pianto. Ma non importa. Lasciamo che essi, gli inconvertibili, accumulino sul loro capo i carboni ardenti. E volgiamoci alle pecorelle che cercano di conoscere il pastore. Io sono quello, e tu sei la verga che le conduci a me.